Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata, buon martedì, grazie di essere in nostra compagnia. Ogni martedì ci fa piacere ritrovarci con voi, con gli ospiti che ci aiutano a chiarire degli argomenti che volentieri trattiamo. Oggi riprendiamo l'argomento della settimana scorsa che ci è stato richiesto proprio dai nostri ascoltatori, probabilmente perché è un argomento che interessa tutti, perché parlare di quello che succede dopo la morte è sempre qualcosa che suscita un po' dei sentimenti contrastanti, no? A volte siamo curiosi di sapere cosa ci aspetta, o dall'altra parte qualcuno potrebbe dire: ma a me non importa niente, perché ci dobbiamo preoccupare di quello che ci succederà dopo che saremo morti, tanto una volta morti chissà dove andremo, se andremo, cosa sarà del nostro corpo. Insomma, è un argomento che ci porta a riflettere, no? Ci porta a riflettere se c'è un'esistenza dopo la morte, e se questa è una cosa un po' arbitraria che la religiosità vuole farci credere, che ci viene proposta. Però insomma, da parte nostra come cristiani sappiamo che il Signore non vuole che restiamo nell'ignoranza per quanto riguarda certi argomenti, e per saperne di più dobbiamo proprio metterci all'ascolto della Scrittura, perché siamo convinti che la Scrittura dà una risposta a ogni nostro problema. Quindi è importante conoscere tutte quelle insieme di verità che la Bibbia proprio ci comunica intorno all'esistenza ultraterrena, e se possibile rifiutare così tutte le teorie umane che si sono proprio accavallate, si sono proposte intorno a questo argomento. Voglio darvi i nostri numeri di telefono perché potete chiamarci se la cosa vi interessa, naturalmente nell'ora di trasmissione non riusciamo a sviscerare tutte le problematiche, a esaurire l'argomento, non riusciamo a essere esaustivi in tutto. Se c'è qualcuno che vuole dei chiarimenti particolari può chiamare il nostro numero verde che è l'813 40 97, oppure scrivere un sms al 338 52 23 006. Naturalmente cercheremo per quanto possibile rispondere ai vostri interrogativi, soprattutto l'ospite che avremo con noi, che ha studiato insomma questo argomento, può darvi delle spiegazioni più approfondite. Ecco, ve lo presento subito. Si tratta sempre del nostro dottor Corrado Primavera, e lui è un dottore in lettere con due master conseguiti in America in comunicazione e in pedagogia, ha insegnato storia del cristianesimo e attualmente è presidente dell'Associazione di Servizi Sociali Cristiani Sefovan Italia, e ha scritto moltissimi articoli proprio anche alla storia del cristianesimo. Corrado, sei con noi?
Elisa, buongiorno, e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Ecco, grazie di essere ancora oggi con noi per portare a termine questo argomento. Ogni tanto sentiamo la tua voce un pochino che va e viene, però speriamo insomma che il collegamento riesca bene. Io volevo chiederti prima di tutto se vuoi fare un rapido, proprio per ricordare a coloro che ci hanno ascoltato la volta scorsa, proprio una rapida carrellata di quello che è stato detto, ad esempio dove vanno i morti, se i morti sono coscienti, se c'è comunicazione con loro, e che sembianza, quale figura potranno avere insomma nell'aldilà. Mi sembra che ci fossimo fermati su questi aspetti.
Sì, riprendendo un po' già da quello che abbiamo detto la volta scorsa, sostanzialmente per semplicità dividevamo un po' in due tipi di risposte: quelli che tendono a dire che dopo la morte non c'è più nulla, viviamo qui, godiamoci la vita qui, e quelli che invece con varie risposte, con una grande diversità di risposte, dicono che invece c'è una vita che prosegue dopo la morte. E in questo tipo di risposta ovviamente troviamo anche il cristianesimo, ma accanto al cristianesimo che dà una definizione fondata sulla rivelazione biblica, ci sono altri che sostengono varie teorie, alcuni in maniera un po' mistica parlando della dispersione nell'universo, delle proprie particelle, altri riprendono più l'idea della metempsicosi o traslitazione delle anime, o se vogliamo reincarnazione, diciamo l'una si appoggia all'altra in queste definizioni, forse un ampliamento o se vogliamo una restrizione dell'altra.
Ecco, di queste cose magari forse necessitano più approfondimento, che magari faremo più in là.
Certo, e quindi poi, come dicevamo, ci sono quelli che generalmente parlano di un premio per i giusti o i buoni, quindi parlano di paradiso, altri che invece in contrapposizione parlano anche dell'eterna punizione nell'inferno. Il cristianesimo ovviamente si colloca anche in questo tipo di visione dopo la morte, nel senso che ogni persona dovrà dare conto a Dio di quella che è stata la sua relazione con Dio durante la vita che gli è stata concessa. E quindi, per sintetizzare quella che abbiamo detto l'altra volta, quella che è l'affermazione biblica, quelli che hanno risposto in maniera positiva all'invito di Dio di essere perdonati in Cristo Gesù, cioè per mezzo del sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto sulla croce, dopo la loro morte saranno eternamente in relazione con Dio, in questo stato che viene anche definito da alcuni come paradiso, nuovi cieli e nuova terra. Altri invece verranno condannati e quindi in un eterno inferno, che rappresenta appunto la punizione o separazione da Dio. Diciamo in una via di mezzo è rappresentata da quello che all'interno del cristianesimo sostiene la Chiesa Cattolica, che è il purgatorio. Questa è una diciamo una definizione che cominciò a prendere corpo soprattutto nell'alto Medioevo, comunque intorno all'XI-XII secolo, che poi fu amplificata dalla descrizione immaginaria di Dante nella sua Divina Commedia, e oggi viene ancora mantenuto all'interno del credo, nel catechismo della Chiesa Cattolica, dove questo purgatorio è uno stadio di transizione per coloro che non hanno espiato completamente i loro peccati. Quindi, per dirla in maniera più semplice, non sono stati così bravi come i santi o quelli che vengono dalla Chiesa Cattolica dichiarati santi, e quindi sono in attesa per non si sa quanto tempo che i residui dei loro peccati vengano purificati, da cui appunto la parola purgatorio, per poi passare appunto nello stadio del paradiso.
Sì, si potrebbe fare una parentesi: come vengono purificati, in che modo, non so, dalle messe dei familiari, dalle preghiere per i defunti, non so, sto dicendo qualcosa che magari non è un interrogativo che pongo a me stessa.
No, e hai citato delle cose esatte. La Chiesa Cattolica appunto insegna che è possibile per i parenti o amici del defunto che credono appunto nella possibilità di purgare i peccati di questa persona, o comunque anche i propri peccati, e questo lo fanno attraverso cosiddette opere meritorie che vengono aggiunte attraverso, per esempio, messe di intercessione, attraverso la preghiera per i defunti, attraverso tutta una serie di, lo dico tra virgolette, buone azioni a favore della persona cara o del defunto.
Del defunto, che questa è poi la cosa che scatenò anche Lutero in seguito, no? Le cosiddette indulgenze.
Esatto, questo ovviamente ha avuto un evento molto particolare, cioè è stata la causa scatenante della riforma, perché l'eccessiva vendita delle indulgenze in Germania in modo particolare diedero inizio alla protesta di Lutero, che poi si amplificò in quello che divenne il movimento della riforma.
Certo, e un altro aspetto che abbiamo sottolineato l'altra volta, e abbiamo detto, ci siamo fatti la domanda se i morti sono coscienti o se c'è comunicazione tra di loro e tra loro e noi.
Allora, noi sappiamo che oggi vengono proposte tante, come dire, offerte di mettersi in collegamento, connessione con i propri cari defunti, questo attraverso medium spirituali o attività simili. Cosa dice la Bibbia al riguardo? La Bibbia parla delle persone morte come persone coscienti e presenti. Noi avevamo ricordato alcuni casi, quali il fatto che Dio si presenta nell'Antico Testamento come Dio dei vivi e non dei morti, nel caso in cui della specifica definizione Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Sì.
Abbiamo ricordato l'altra volta Saul che invoca lo spirito di Samuele, che in effetti gli si presenta anche solo per rimproverarlo, perché Dio nella rivelazione dell'Antico Testamento condanna questa invocazione dei morti, e inoltre c'è anche quella storia che Gesù racconta del ricco e Lazzaro, la cui descrizione della vita dopo la morte è la descrizione di una vita cosciente. Ci sono alcuni all'interno del cristianesimo, è il caso per esempio degli avventisti, che o altri che comunque accettano questo tipo di teoria, sostengono invece che c'è uno stato di sonno. Viene paragonato in sostanza al nostro stato di incoscienza quando dormiamo, cioè il non renderci conto di quello che accade intorno a noi, e quindi con questa similitudine, anche perché la Bibbia parla della morte come un dormire, come un sonno e così via, quindi diciamo, sottolineando questi aspetti, ci sono cristiani che sostengono che invece l'anima è come se dormisse e verrà risvegliata solamente nella resurrezione finale.
Sì, abbiamo detto che si tratta un po' di un linguaggio fenomenologico, no? Cioè che
sì.
Ci descrive, insomma, quello che sembra, ma cioè, l'impressione che si ha quando si guarda qualcosa, che poi in realtà probabilmente non è così.
Beh, certo, quelle che sono, diciamo, le indicazioni bibliche più forti, e come noi abbiamo anche riassunto e ricordato la volta scorsa, è che certamente dell'anima si parla, di un'anima che continua ad essere cosciente e a vivere. Se giusta o considerata giusta da Dio, vive alla presenza di Dio. Se invece è un'anima che viene condannata, vive separata da Dio e vive in tormenti. La Bibbia parla di tormenti,
sì,
di uno stato, di una condizione di tormenti. Ci sarà poi una resurrezione finale, ma questa resurrezione riguarderà appunto il corpo, cioè la parte visibile, esteriore della persona, che anche la identifica visibilmente, che verrà ricollegata alla stessa anima. E questo, visto che stiamo parlando di questo argomento, è un punto di grande contrasto con chi, anche nel cristianesimo in maniera molto vaga, ha cercato di promuovere l'idea di una reincarnazione.
Certo.
La reincarnazione viene sostenuta soprattutto nelle religioni e nelle filosofie orientali.
Orientali, certo. Mandiamo un brano musicale.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Allora, ecco, poi abbiamo parlato di quale sembianza potremmo avere, se ci riconosceremo, abbiamo detto che probabilmente non lo sappiamo, perché la Bibbia non ci parla esattamente di questa cosa, non ci sono indicazioni esplicite, no? Però insomma abbiamo sottolineato che non perderemo la nostra identità, la nostra personalità, e che può anche... non essere legata ai lineamenti fisici, no? Perché entriamo in una dimensione diversa.
Sì, in modo particolare, diciamo, una prima indicazione la possiamo prendere da quello che Paolo scrive ai Corinzi, nella sua prima lettera, al capitolo 15, dove parla a lungo su quello che succederà dopo la morte. Riguardo a quello che tu stavi dicendo, dice è giusto in sostanza che il nostro corpo venga seminato mortale e rinasca immortale. Cioè, sì. Questo per dire, e lui usa anche dei paragoni geografici, dei paragoni dell'agricoltura, ecco, del seme e così via. In sostanza per dire che comunque nella vita dopo la morte il nostro corpo deve assumere delle caratteristiche in grado di abitare o risiedere o comunque sperimentare quel tipo di dimensione.
Certo.
Però
quando lui dice che saremo simili a Cristo, no?
Sì, sì, infatti. Stavo dicendo proprio che, come avevi ricordato tu, c'è questa identità, cioè ci riconosceremo. Saul riconosce Samuele, Gesù parla di Lazzaro nell'episodio del ricco e Lazzaro, identificandolo come una persona riconoscibile. Mm-hmm. Quindi abbiamo queste chiare indicazioni. E Gesù stesso, dopo la sua resurrezione, diciamo non immediatamente da alcuni passaggi, ma fu poi riconosciuto
sì.
Dai discepoli. Uh-huh. E quindi un corpo, tra l'altro, il suo corpo risorto era un corpo che poteva essere toccato, ma allo stesso tempo era un corpo che poteva presentarsi all'interno della stanza senza aprire la porta.
Certo. Ecco, poi abbiamo concluso, diciamo, siamo arrivati alla fine della trasmissione cominciando a parlare della sorte invece dei bambini che muoiono. Non penso sia una coincidenza. Sul calendario che magari i nostri ascoltatori hanno sentito stamattina, che ho letto, proprio martedì 2 marzo, ecco, forse è il caso di rileggerlo perché l'ho tenuto proprio da parte. Questo calendario dice: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. E poi dice ancora: il Padre vostro che è nei cieli non vuole che uno solo di questi piccoli perisca. E poi continua e dice: Gesù è attorniato dalla folla che ascolta i suoi insegnamenti, alcuni gli portano dei bambini ma i discepoli li sgridano. Allora Gesù si indigna e dice: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. Non voleva, insomma, il Signore non voleva che i bambini fossero disprezzati, messi da parte, considerati senza importanza. Tutti piccoli sono al beneficio dell'opera della redenzione. Gesù Cristo è venuto a salvarli. Se la morte li sorprende prima che abbiano raggiunto l'età in cui sono responsabili delle proprie scelte, vanno presso il Signore, anche se i loro genitori sono increduli, pagani o idolatri. Questa è una verità ed è una grande consolazione per chi ha perso un figlio piccolo. L'età in cui si è responsabili non è certamente uguale per tutti, è Dio che fa un giusto giudizio. Certi bambini prendono molto presto coscienza del loro stato di peccato e della necessità che hanno di un salvatore, altri comprendono più tardi di essere peccatori e che Gesù è morto per loro, altri purtroppo non crederanno mai e saranno perduti. Gli occhi del Signore sono sempre sui bambini, fin dal loro concepimento. Egli li presenta come esempi di semplicità e di fiducia. A chi è umile e sottomesso come loro, Dio rivela i suoi segreti. E poi ancora in Isaia 40:11 dice: il buon pastore ha una cura particolare per gli agnelli del gregge. Corrado?
Eccomi.
Ecco, sembra una coincidenza. Quella di oggi.
Sì, è interessante veramente che noi abbiamo programmato di rispondere a questa domanda e sul calendario tu hai trovato questa nota proprio riguardante.
Non sapendo.
Sì, esatto, proprio tra l'altro il versetto che tu hai citato, che insieme con altri diffusi nella parola di Dio, perché parla di bambini, sottolineano fortemente questi passi biblici, che Dio ha un cuore per i bambini. E il passo che tu hai letto è proprio tra uno dei più forti, no? Che non vuole che nessuno di questi piccoli sia perduto, il cui senso ovviamente può avere sia un'interpretazione letterale, come ha, e anche un'implicazione spirituale, quindi una certa estensione, se vogliamo, anche a quelle persone, quindi non solamente ai bambini, ma anche quelle persone che per varie cause sono resi incapaci di esercitare, diciamo così, un'abilità mentale o intellettuale.
Mm-hmm. Quindi, cioè, è lecito, insomma, ci stiamo chiedendo quale destino, insomma, sia riservato ai bambini morti. Abbiamo detto l'altra volta che lo stesso problema si pone per gli aborti, no? Quindi, perché secondo le scritture, insomma, l'embrione in formazione è visto dal Signore già come un individuo, pensando al Salmo 139:16, quando dice: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora.
Esatto, infatti questo, la risposta a questa domanda deve iniziare anche da un'altra domanda, cioè quando noi comprendiamo che inizia la vita. La Bibbia e quindi i cristiani che seguono quello che è rivelato nella Bibbia riconoscono l'inizio della vita al momento del concepimento. E quindi la nostra domanda si estende anche che dove vanno a finire quindi queste persone, perché sono delle persone ancora nel grembo della loro madre, ma morti o comunque non nati perché a causa dell'aborto.
Mm-hmm. Ecco, vogliamo prendere in considerazione questi, diciamo, ci sono due insegnamenti particolari, uno per quanto riguarda la Chiesa cattolica e l'altro per quanto riguarda appunto noi cristiani evangelici. Cioè, nella religione cristiana cattolica c'è il cosiddetto limbo, no? Che è la condizione, io sto leggendo qui da Wikipedia, dice: la condizione temporanea delle anime appartenute a persone buone morte prima della resurrezione di Gesù. Questo parla del limbo dei padri. È quella permanente dei bambini morti non ancora battezzati, che non hanno commesso dunque alcun peccato personale, ma non sono stati liberati dal peccato originale attraverso il battesimo. Quindi l'attuale continuo catechismo della Chiesa Cattolica prevede che i bambini morti senza battesimo siano affidati alla misericordia di Dio.
Sì, ecco, il punto della nostra considerazione deve nascere da un passaggio che tu hai letto, cioè il peccato originale.
Ecco.
La Bibbia dice chiaramente, questo è un punto comune a tutti i cristiani, creduto da tutti i cristiani, noi come persone veniamo al mondo con il peccato, viene definito originale perché si riferisce appunto ad Adamo ed Eva, che per primi hanno disubbidito alla volontà di Dio, volendo essere indipendenti da Dio, e questa condizione di separazione, quindi di peccato, di trasgressione della volontà di Dio, si è poi imposta su tutta la discendenza, per cui noi veniamo al mondo, ecco la nascita, già come peccatori, e questa è la condizione di peccato originale. Da qui ci si pone il problema, si è cominciati a porsi le domande, e questo già nell'antichità, come ancora oggi continua a farsi. Diciamo che prima ancora che si è giunti ad una definizione chiara riguardo alla salvezza in generale e anche poi in modo più specifico riguardo a quello che noi ci stiamo domandando, cioè i bambini, le persone incapaci mentalmente e così via, ci sono state anche lì fra i cristiani della Chiesa antica varie opinioni. Forse a rappresentarli tutti, Tertulliano parlava di un traducianesimo, cioè proprio come l'anima fosse vista in modo materiale, e quindi da Adamo ed Eva ai loro discendenti veniva al momento del concepimento anche materialmente concepita l'anima, che ovviamente era un'anima deteriorata, peccatrice.
Corrado, non voglio interromperti su questo argomento perché spezzettarlo. Mandiamo un brano musicale, così dopo riprendiamo. Abbiamo tutta la seconda parte per fare proprio un discorso unitario per quello che è stato proprio l'iter, insomma, di questo argomento. Va bene. Ti va bene? Ok, allora mandiamo un po' di musica.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci di nuovo dopo questo brano di musica, abbiamo bevuto un bicchiere d'acqua, ci siamo riposati un attimo e Corrado è con noi. Ci siamo fermati prima di questo brano musicale cercando di sviscerare un pochino l'argomento della sorte, il tema insomma della sorte dei bambini che muoiono secondo la Chiesa Cattolica, senza aver ricevuto il battesimo. Diciamo che il problema nasce da lì, proprio dal battesimo dei bambini. Ecco, Corrado, lo sento?
Sì, sì, ci sono, ecco, ci sono.
Ecco, sto dicendo che la sorte, il tema della sorte dei bambini che muoiono senza che muoiono nasce proprio dal fatto che la Chiesa Cattolica battezza i bambini e dà un valore al battesimo, alla rigenerazione così, no? Battesimale, per cui secondo il catechismo cattolico i bambini che muoiono senza il battesimo non possono essere salvati, perché cosa dicono? Che il Signore ha detto chi non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio, dando all'acqua proprio il valore del battesimo materiale, giusto?
Giusto, giusto quello che dici. Ora dovremmo aprire anche una parentesi per spiegare quello che Gesù lì sta dicendo, cioè cosa significa, quali sono quelle acque, quell'acqua di cui Gesù sta parlando. Però comunque per estensione dobbiamo anche dire che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, il battesimo non viene mai presentato come una condizione per la salvezza. L'unica condizione per la salvezza è la fede in Cristo Gesù. Questa è l'unica condizione che viene presentata nella Bibbia per essere salvati.
È probabile che questa concezione di battezzare i bambini possa discendere dal fatto che troviamo nella scrittura che venivano battezzate intere famiglie, no? Quindi venivano battezzati gli adulti e anche i bambini.
Sì, un passaggio chiave in questo è il battesimo del centurione Cornelio, quando Pietro va in casa sua e appunto è presente anche tutta la casa, tutta la famiglia lì, e quindi non dice specificatamente bambini, ma si può anche intendere che ci siano stati dei bambini. Ma anche questo passo non contraddice il requisito essenziale di cui dicevamo prima, che la Bibbia richiede una fede personale. Dall'altra parte, questo passo non può essere preso a sostegno del battesimo dei bambini applicando, come per esempio fa la Chiesa Cattolica o anche alcune chiese riformate, la fede comunitaria. Ho proprio partecipato recentemente, perché invitato ad una cerimonia, ad un battesimo di un bambino, e notavo proprio come il sacerdote in quell'occasione sottolineava, quindi dando anche forse un'interpretazione un pochino più contemporanea del catechismo cattolico riguardo al battesimo dei bambini, ma comunque rimaneva come elemento fondamentale che quel bambino veniva battezzato non in virtù della sua fede personale, che ovviamente non poteva averne, non poteva esercitare, ma per la fede della comunità che si stringeva intorno a lui per farlo crescere appunto nella fede cristiana. Ora, questo devo dire può essere preso come un aspetto positivo del fatto che la famiglia, la comunità cristiana si impegna a trasferire alle nuove generazioni la fede in Cristo Gesù, ma non toglie assolutamente che la condizione salvifica, o comunque per la salvezza, per rispondere all'invito di Dio per la salvezza, è una fede personale. E questo tra l'altro mi riporta anche a quel commento che tu hai letto nella parte conclusiva della prima parte del nostro incontro di oggi, citando appunto quel versetto biblico del calendario che tu hai letto oggi. Dove diceva appunto, faceva un piccolo passaggio, ricordo quando ho seguito, dei bambini nati per esempio in famiglie non cristiane. Esatto, questo ovviamente il loro destino, se fosse condizionato dalla comunità che hanno intorno, implicherebbe che questi bambini sarebbero dannati per sempre. Ciò contraddice assolutamente proprio il versetto che tu hai letto, che invece che il Signore non vuole che nessuno di questi bambini vada perduto. E quindi, come dicevo prima, accanto a questo ci sono tantissimi altri passi biblici che parlano dei bambini, che sottolineano che Dio, il cuore di Dio è accanto ai bambini.
Sì, torniamo un po' al limbo, no? Abbiamo detto che la questione del limbo nasce proprio moltissimi secoli fa. Non so se il primo a parlarne fosse sia stato Agostino, quando si scagliò contro
Pelagio.
Diciamo
che non possiamo dire che lui sia stato il primo, ma sicuramente...
Forse c'erano già i padri greci, no?
Prima sì, di... esatto, anche perché proprio per influenza di una certa filosofia greca esisteva questo interrogativo, questa domanda intorno al destino dell'anima. Ma certamente Agostino, proprio nella polemica contro Pelagio, è stato quello che ha parlato in maniera più determinata. Per quanto riguarda il destino proprio dei bambini, in realtà Agostino non vedeva proprio un limbo.
Andavano direttamente all'inferno.
Esatto, non avendo potuto rispondere all'invito di Dio, andavano direttamente all'inferno, come tu hai ricordato, con l'attenuante, diciamo così, che il loro tormento sarebbe stato minore. Ma ovviamente la riflessione teologica riguardo a questo argomento è continuata nel corso dei secoli, arrivando fino a noi oggi. La Chiesa Cattolica, soprattutto durante il periodo medievale, e la Divina Commedia ne è un esempio di questo, del pensiero di quel tempo, ha ancor più definito questo stadio intermedio detto limbo. In tempi più recenti, stiamo parlando di qualcosa come 3 anni fa, e tra l'altro Ratzinger, che è l'attuale Papa, già prima ancora di essere Papa, in un libro intervista scritto insieme con Vittorio Messori, praticamente negava il limbo. Diceva che la sua affermazione, Ratzinger è, diciamo, forse potremmo definirlo come il primo teologo cattolico, il più rappresentativo, e lo è sempre stato, diceva appunto che in realtà la definizione dottrinale di questo argomento non è mai molto chiara e lascia più spazio all'immaginazione che al dato biblico. E quindi già Ratzinger, prima ancora di essere Papa, e nel 2007 come Papa, ha chiaramente detto che questo limbo in realtà non c'è.
Non è mai stata una verità, insomma, definita come dogma.
Esatto, ma allora qual è il destino dei bambini? Prosegue appunto Ratzinger dicendo che i bambini morti prima del battesimo, perché il battesimo viene visto appunto come il mezzo che cancella il peccato originale, i bambini quindi morti prima del battesimo vengono affidati alla misericordia di Dio. Quindi se la vedrà Dio, in sostanza, Dio deciderà. Non dico, non è che saranno o non saranno salvati, ma dice è una cosa che la deciderà Dio.
Insomma, è un argomento piuttosto... insomma, importante, che forse bisognerebbe che tutti approfondissimo, no?
Beh, certo, anche perché poi se ci mettiamo nei panni di quei genitori che per vari motivi motivi, morti premature, perdono il proprio bambino anche magari in età veramente piccolissime, ovviamente tocca i loro sentimenti, tocca l'emotività e anche il pensiero e il credo che hanno questi genitori, e a volte dall'altra parte dobbiamo dire ci sono quelli che possono adescare queste persone con promesse, con illusioni. Ora, rimanendo su quello che stavamo parlando riguardo al battesimo dei bambini, quindi bambini morti prima o dopo il battesimo, è ovvio che nella Chiesa Cattolica il battesimo è un elemento chiave, perché come dicevo prima è il mezzo, lo strumento, il sacramento che cancella il peccato originale. Ora, bisogna anche dire che questo si contraddice però con la Bibbia, perché come abbiamo ricordato proprio all'inizio di questa seconda parte, il battesimo non viene mai presentato come il requisito per la salvezza, ma al contrario, l'unico requisito per la salvezza è la fede personale.
Ricordo di aver letto da qualche parte, adesso non ti so citare la fonte, di una lettera scritta da una madre, forse è un quotidiano o un settimanale, da una madre che aveva appena perso, insomma, il suo bambino appena nato, no? Ed era angosciata per questa cosa, era addolorata per la morte del figlio, non erano riusciti a battezzarlo, dice cosa, che fine farà questo bambino? Ed era proprio un dolore che quasi si poteva toccare leggendo quello scritto.
Sì, e possiamo dire che all'angoscia di questa madre, è molto interessante, sarebbe bello recuperare questa testimonianza.
Se riuscissi lo farò.
Bene, ma sai anche perché mi incuriosisce il fatto di pensare cosa le persone che vogliono parlare o comunque rappresentare la voce di Dio abbiano mai potuto dire. E mi vengono in mente quelli che magari possono aver detto siccome è un bambino, lui è senza peccato, è innocente, quindi sicuramente è salvo, è salvato, è nel paradiso, insomma è con Dio, e qualunque sia poi la definizione che uno vuole dargli. Ora, questa affermazione, dobbiamo dire, si pone in contraddizione con quello che la Bibbia dice, che tutti hanno peccato. Noi, come ricordavo prima, veniamo in questo mondo, nasciamo in questo mondo con il peccato, quel peccato appunto che viene definito anche come peccato originale. Altri potrebbero aver risposto consolando questa madre dicendo Dio è amore, Dio ama tutti e quindi alla fine tutti, e per cui anche il tuo bambino sarà sicuramente salvato. Dobbiamo fare i conti col fatto che Dio è vero che è amore, ma è anche santo ed è anche giusto. Altri appunto, come dicevo prima, usano il battesimo come un criterio di distinzione. Il problema in realtà per i bambini, come anche dicevamo prima, per quelli che non hanno la facoltà, la capacità di intendere, cioè di esercitare le facoltà intellettuali, il problema è come, qual è il destino di queste persone, quindi anche il bambino o il bambino che è stato abortito, qual è il loro destino, per loro che non hanno potuto dare una risposta personale all'invito di Dio. Questo è un po' il problema. La Bibbia, dobbiamo dire, pone in maniera chiara alcune cose. Una l'abbiamo già detta, e cioè il fatto che tutti dobbiamo comunque risolvere questo aspetto del peccato originale, o comunque del fatto della nostra natura di peccato. Ma la seconda cosa è anche che Gesù Cristo, e questo è quello che chiaramente la Bibbia insegna, ha provveduto la salvezza per tutti con il suo sacrificio sostitutivo. Ora, il fatto che ho sottolineato che ha provveduto non vuol dire che è stato applicato a tutti, perché un altro elemento importante, l'abbiamo già ricordato, è la fede personale, cioè la risposta personale all'invito di Dio. Infatti la Bibbia condanna alla punizione eterna, o come vogliamo chiamarla, separazione da Dio o l'inferno e così via, quelli che rifiutano l'invito di Dio ad essere salvati. Ma non troviamo nella Bibbia nessun passaggio che questa condanna è per coloro che non possono rispondere. E quindi i bambini, prima ancora che possano esprimere la loro personale fede, le persone che non hanno questa capacità per infermità mentali o intellettuali e così via, e quindi Dio che è giusto, Dio che è amore, applica il sacrificio di Cristo comunque a queste persone.
Diciamo quindi, che insomma non sono salvati perché sono innocenti, no? Perché insomma la scrittura ci dice che tutti siamo stati generati nel peccato, no? Esatto. Però i bambini sono salvati, diciamo, per l'efficacia dell'opera di Cristo.
Esatto. Come abbiamo detto prima, loro non possono essere innocenti perché tutti hanno peccato, ma Gesù ha provveduto la salvezza per tutti, dice la Bibbia, per tutti. E i brani biblici che parlano dei bambini dicono chiaramente, appunto, Gesù dice: lasciate che questi piccoli vengano a me,
perché il regno
non impedite loro. Esatto. E tra l'altro c'è anche quel bellissimo passo di Davide che piange la morte del proprio figlio, e l'unica sua consolazione in quello che lui dice è che io andrò a lui, non che lui tornerà a me.
Certo.
E quindi l'assoluta convinzione e consapevolezza di Davide, pensando al suo neonato figlio morto, che lui è nella vita eterna.
Infatti. Quindi sapendo che insomma il suo bambino era la presenza di Dio, e Davide, quando poi sarebbe morto, andava da lui.
Esatto. Ma d'altronde a rafforzare questo principio biblico che scaturisce dalla parola di Dio, sono anche gli stessi attributi di Dio, cioè che tipo di Dio è questo che poi alla fine decide chi è salvato e chi no. E ovviamente questo lo vediamo come un aspetto della stessa sapienza di Dio, nel senso che, come ricordavo prima, la condanna è applicata a coloro che non credono, non a coloro che non possono credere, quindi a coloro che volontariamente rigettano o esprimono una negazione di Cristo o del piano di Dio, non a coloro che non possono. E questo lo vediamo anche in altri aspetti di quello che Dio è, come viene ricordato, cioè appunto l'amore di Dio, la misericordia e la grazia di Dio. Tutti questi aspetti con cui Dio si presenta, di che tipo di Dio è, un Dio giusto, un Dio santo, sostengono praticamente quello che abbiamo appena ricordato come risposta e consolazione biblica a questa madre che tu, per esempio, ne hai ricordato la testimonianza, dov'è il mio bambino adesso? Il fatto che lui, non essendo stato nella capacità di rifiutare, e né di esprimere un consenso, il sacrificio di Cristo, cioè l'opera che Cristo ha compiuto, Dio lo applica direttamente a questo bambino, e questo bambino, possiamo essere certi da quello che la Bibbia dice, che è alla presenza di Dio.
Certo. Va bene, Corrado, anche oggi abbiamo finito il nostro tempo. Dobbiamo parlare ancora di tante cose. Abbiamo detto che avremmo parlato un pochino delle teorie, no? Concernenti proprio lo stato futuro. Abbiamo detto che avremmo parlato dell'inferno, del paradiso. Ci riproponiamo di farlo in una prossima trasmissione.
Va benissimo.
Va bene. Perché è un argomento, insomma, che vale la pena di essere proprio sviscerato in tutti gli aspetti, in tutti i particolari, e non tralasciare, per dare proprio un quadro completo. Sei d'accordo?
Sono d'accordo, e quindi ci ridiamo appuntamento alla prossima volta per continuare su questo argomento.
Va bene, allora ti ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori, vi saluto e vi do appuntamento martedì prossimo.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.